mese di novembre abbiamo cominciato un percorso che spero ci prepari in maniera adeguata a celebrare Natale. Siamo partiti con una domanda. La domanda è: quale storia ci portiamo dietro? Quale storia abbiamo adottato? E qui la scrittura ci è venuta in aiuto con un verso di Romani che dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Tutto questo abbiamo condensato in una parola che dice: ravvedetevi. Ravvedetevi in sostanza significa cambiare storia. Quando noi raccontiamo la nostra testimonianza, raccontiamo un cambiamento giornaliero, da una storia vecchia a una storia nuova modellata dal Vangelo. Noi non aspettiamo la nascita di Gesù, bambino, ma solo la sua seconda venuta. Non aspettiamo nulla, fratelli e sorelle, perché è scritto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Per questo domenica scorsa abbiamo pregato affinché il Signore ci dia la sapienza di attendere fiduciosi mantenendo la coerenza della nostra fede. Tuttavia, come abbiamo sentito, il regno è vicino, il che significa che Dio è vicino. Se qualcuno lo sente lontano, è perché, abbiamo detto da qualche domenica, sbaglia la sua comprensione di Dio. Che comprensione abbiamo di Dio? È coerente con quello del Vangelo? Quello che stiamo facendo in queste domeniche è eliminare le false immagini che abbiamo di Dio, accogliendo la buona notizia che Dio è buono. Oggi proseguiamo questo viaggio vedendo un'altra qualità del nostro Dio. E la domanda oggi è sull'attendibilità di Dio, perché il nostro Dio è degno di fiducia. Quando Karin era piccola, si lasciava accompagnare alle giostre. Ovviamente era lei che sceglieva le giostre, ma qualche volta ascoltava anche il mio suggerimento. Una volta scelsi io una giostra che all'inizio mi sembrava innocuo, ma appena iniziò a salire e a girare, a andare su e giù ad alta velocità, mi venne una paura terribile. Lei invece era accanto a me e rideva più non posso. Quando scendemmo dalla giostra, chiese a Karin: ma Karin, non avevi paura? Perché hai scelto questa giostra del genere? E lei disse: perché l'hai scelta tu, papà, non ti ricordi? Infatti non mi ero ricordato, l'ho scelto io della giostra. Giusto o sbagliato, Karin da piccola, come tutti i bambini, scelgono perché si fida dei genitori. Questo esempio illustra bene cosa significa il fatto che noi crediamo in un Dio che è degno di fiducia. Il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo non farà mai nulla che provochi un danno. Egli non ha malizia o cattive intenzioni, perché lui è buono. Il fatto che egli è onnisciente e onnipresente rende persino più grande la sua bontà. Ora, quello che chiediamo oggi è di descrivere il nostro livello di fiducia nei confronti di Dio. Potete raccontare cosa ha messo in dubbio l'attendibilità di Dio? Ovviamente la nostra realtà dice che ci sono molti che non credono che Dio è attendibile, sia la gente di fuori, ma anche quella di dentro. Possiamo raccontare mille storie di persone che hanno false idee su Dio. Una volta ci incontrammo in macchina con un fratello che mi rivelò un forte dubbio. gli chiese: pastore, sei sicuro che Dio è buono e affidabile abbastanza da avere tanta fiducia in lui? Certo, disse al fratello, perché mi chiedi? Lui rispose, presentando il suo problema. Mi disse che non riusciva più a camminare per strada liberamente perché aveva paura che, incontrando donne, avrebbe potuto guardarle e magari fare qualche pensiero cattivo, lussurioso. E poi, nel prossimo istante, Dio l'avrebbe punito. Dopo che abbiamo parlato a lungo, mi stavo chiedendo, ma quale storia di Dio? Con quale storia di Dio è cresciuto questo fratello? E mentre parlavamo, mi diceva che sin da piccolo gli dicevano: smetti di peccare, prima che sia troppo tardi, Dio odia il peccato e manda la punizione eterna, persino sui credenti battezzati. Come vedete, il Dio di questa narrativa non è degno di fiducia, perché anziché ispirare coraggio, ispirava invece paura, persino di camminare per strada. E Pagliuccio racconta un'altra storia, questa volta di una donna che aveva problemi nel concepire l'amore di Dio. Un giorno mi chiama una sorella per rivolgermi quasi lo stesso tipo di dubbio. Pastore, sei sicura che Dio è affidabile? Sì, perché lo chiedi? Raccontandomi la sua storia, mi diceva che si era lasciato il suo compagno in mal modo e che questo stesso compagno continuava ad assillarla, ma allo stesso tempo ci trovava con le altre. La sua domanda è stata: pastore, come posso concepire l'amore di Dio verso di me quando Dio ha permesso tutto ciò e tra l'altro neanche punisce chi mi ha fatto del torto? Anche qui stavo cercando di capire quale idea sbagliata di Dio ci fosse dietro. Sappiamo tutti infatti che l'amore di Dio è immeritato, incondizionato, un puro dono che proviene dal cuore di Dio, un dono che desidera solo di essere accolto. Abbiamo detto l'altra volta che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Invece questa sorella considerava l'amore di Dio secondo un criterio di giustizia solo nostro, umano. E qual è questo criterio di giustizia? Noi crediamo di essere giusti. Con questa idea, secondo la nostra sorella, il suo compagno non meritava l'amore di Dio, ma andava punito. Ora, dopo queste chiacchierate, ho incoraggiato questo fratello e questa sorella a leggere la Bibbia e a paragonare queste narrative che hanno raccontato a quella che racconta Gesù nel Vangelo. Egli infatti, come abbiamo sentito nel brano che abbiamo letto prima, Gesù conosce il Padre meglio di chiunque altro. Gesù si rivolgeva a Dio con una parolina simpatica. Nel giardino del Getsemani, durante quelle ultime ore che abbiamo sentito, Gesù usò la parola Abba, Padre, che tradotto significa caro. E questa è una parola che segnala una certa intimità, ma contiene anche un senso di obbedienza. Il fatto che usò questa parola rivela che per Gesù Dio non risultava essere tanto distante e rimosso dalla sua esistenza, ma che era intimamente coinvolto nella sua vita. Sebbene la parola Abba non significa buono, rivela tuttavia una sorta di fiducia profonda. Infatti Gesù la usò proprio nelle sue ultime ore di agonia, dicendo: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo cane. Con questa parolina Abba, Gesù sta descrivendo la sua relazione con un padre buono e amorevole. Egli sta dicendo che Dio è così buono da obbedirgli senza condizioni. Qualcuno potrebbe dire: Gesù era Gesù, vero, Gesù era Dio, ma egli era pienamente umano. Ma come avrebbe avete sentito, Gesù nel momento più profondo della sua sofferenza pone fiducia in suo Padre. Gesù perciò si rivolge a Dio non solo come Abba, ma anche come Padre. So che questo titolo ha posto molte domande del tipo: allora significa che Dio è maschio? E cosa dire inoltre di tutte quelle persone che hanno avuto dei padri terreni cattivi, che sono assenti, violenti? L'altro collega mi raccontò che a fine di un culto aveva iniziato la preghiera col Padre nostro celeste, e alla fine della preghiera una donna si presentò piangendo e disse: pastore, mi è piaciuto tutto quello che hai detto, ma quando hai nominato Dio come Padre mi hai perso, perché ho avuto un padre terribile e quindi non posso pensare a Dio come un padre. Carlo Barth, un teologo del secolo scorso, ci aiuta dicendo: non c'è prima la paternità umana e poi quella divina, ma è proprio il contrario. La vera paternità, diceva Barth, risiede in Dio, e da questa paternità che deriva quella umana, poiché la Trinità precede il primo padre, Abramo. Questa ha una grande implicazione per la guarigione di quelle persone che sono state abusate dai padri, perché anziché abbandonare il termine padre, lo dobbiamo lasciare definire a chi? A Gesù Cristo. Quindi lasciamo definire questa parola. Gesù ha usato molte volte nei Vangeli, perché non andiamo a leggere? Nelle parabole ci sono tante parabole con la figura del padre. Ma un posto forse dove guardare è proprio la preghiera del Padre nostro, dove si rivela la natura di Dio Padre. Cosa dice? Padre nostro che sei nei cieli. Nella cosmologia giudaica i cieli non erano il cosmo o un posto lontano, ma l'atmosfera che ti circonda, la vera aria che tu respiri. Quali sono i cieli? Infatti al battesimo di Gesù, ricordate, i cieli si aprirono. E quindi in breve, Padre nostro che sei nei cieli significa Dio è presente. E quindi Gesù sta dicendo che non c'è nulla di male in Dio, perché Dio è puro. Venga il tuo regno significa che abbiamo tanti re sulla terra, ma Dio è il re dei re. In breve, che lui ha potere. E poi dice: dacci oggi il nostro pane. Significa che Dio ha cura per ognuno di noi, perché fa piovere, fa uscire il sole, fa nutrire tutte le creature della terra. In breve, Dio provvede. Rimette a noi i nostri debiti, significa che al cuore di Dio c'è il desiderio di perdonare. Non ci espone alla tentazione, ma liberici dal male. Significa che Dio è presente ed è potente e ci vuole proteggere. Sebbene noi soffriamo e subiamo prove, Dio ha sempre l'ultima parola. Nulla accade a noi che Dio non possa venire. Ecco, questo è tutto quello che significa Padre. Il Padre di Gesù allora è uno vicino, uno che è santo, uno che è potente, uno che ha cura di noi, uno che perdona, uno che protegge. Questi sono gli attributi di un padre umano, che un padre umano deve avere per fare il padre. Abbiamo nel Padre nostro un metro di misura di quello che un padre o una madre deve essere. Io personalmente provo, come la figlia, questi attributi, ma non sempre ci riesco. Quello che faccio allora, che cos'è? E avvicinarmi un po' di più al mio Padre Celeste, che plasma la mia immagine di Padre alla sua. Il modo con cui Dio mi è Padre mi insegna ad essere un buon padre con mia figlia. Perciò alle donne che hanno avuto un padre cattivo non serve dire: supera tanto, Dio ha chiamato padre, suo padre. Non è questa la soluzione migliore, ma incoraggiarla a conoscere un Gesù che ridefinisce quello che significa padre e far conoscere un Dio che è davvero padre. Fratelli e sorelle, ognuno di noi ha un calice amaro da allontanare. Qual è il vostro? Cioè, qual è quella cosa che rende difficile la vostra fiducia in Dio? Può essere stato un padre abusivo, sì. Può essere anche un lutto. Può essere una separazione. Può essere una vita senza figli. Può essere una situazione difficile economica. Qual è il vostro calice? Perché non andiamo a Dio come ha fatto Gesù, chiamandolo Abba, Padre? Volete sapere la ragione per cui Gesù ha avuto fiducia nel Padre, persino nell'ora più difficile? Se vuoi sentire il profumo della rosa, ti devi avvicinare alla rosa per sentirla. Gesù sapeva di essere amato dal Padre perché lui stava spesso con il Padre. Ci parlava spesso, lo pregava spesso, leggeva la sua parola, lo invocava in ogni occasione. Oggi Gesù incoraggia ognuno di noi a fare altrettanto. Iniziamo con una più stretta comunione con Dio e vedrete che lo conosceremo meglio. Dedichiamoci del tempo, perché il tempo è il miglior dono che potete fare a Dio. Fermatevi e date il vostro tempo a un Dio buono e affidabile. Amen.